Buon pomeriggio a tutti voi, io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi torniamo a parlare di sport evidentemente legato alla vostra salute. Negli Stati Uniti hanno coniato un nuovo termine, si chiama exercise snack, quindi la traduzione letterale è proprio snack di esercizi. Sono, diciamo, degli spuntini di allenamento, perché sono delle brevi sessioni di attività fisica che possono andare dai 30 secondi a un massimo di 5-10 minuti e comprendono quasi ogni tipo di movimento, compresi anche quelli che noi svolgiamo tutti i giorni nell'ambito delle nostre attività, quindi camminare, salire le scale, fare poi degli squat, per esempio ballare. Viene incluso anche il lavoro che viene fatto in casa per riordinare, insomma, tutte le forme di movimento che facciamo. Evidentemente non solo, poi verranno aggiunti degli esercizi molto mirati. Sono stati condotti numerosi studi, dimostrano che il valore di questi mini allenamenti è enorme, e soprattutto chi fa una vita abbastanza sedentaria è sicuramente il soggetto che può trarre il maggiore beneficio. Per parlare di questo, per capire di che cosa si tratta esattamente e se veramente ci fa così bene, abbiamo invitato il dottor Marano, che è specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport. Buongiorno, bentornato.
Buongiorno, grazie.
Comincia a essere un'abitudine, possiamo proprio dire che facciamo una serie sullo sport e fa tantissimo successo.
Grazie per l'invito, sono contento perché sappiamo che lo sport è una delle componenti più importanti della nostra vita e ci aiuta a ridurre il rischio di tanti problemi di salute, quindi sono contento di essere qua abbastanza spesso, ecco, parlarne.
E con lui non poteva mancare Fausto Simonetta, esperto di scienze motorie, preparatore atletico. Ormai siete sempre abbinati per ognuno parlare del proprio ambito. Allora, dottor Marano, proprio in questi tempi se ne è occupato anche il medico cantonale aggiunto. È uscito recentemente proprio un articolo estremamente interessante dove parla di questi spuntini di allenamento e cita anche degli studi importanti che sono stati fatti, in particolare uno pubblicato proprio recentemente su The Lancet, in cui sono stati analizzati oltre 135.000 persone, appunto le loro abitudini, il loro sport, e sono stati addirittura utilizzati degli accelerometri invece dei questionari, e da questo studio è emerso un dato sorprendente: i benefici maggiori, appunto, come dicevo, si osservano nel 20% della popolazione meno attiva.
Sì, possiamo dire che da questo studio, insomma, possiamo trarre un assioma molto importante, che è quello: far qualcosa è meglio che non fare niente. Quindi piuttosto che passare le giornate sul divano, piuttosto che passare a trascorrere ad avere delle abitudini sedentarie, l'attivazione anche di pochi minuti, quindi cercare di cambiare leggermente le proprie abitudini cercando di essere un po' più attivi, ci porta ad avere grossissimi benefici sulla salute. E quando parliamo di salute parliamo di problematiche molto importanti. In questo articolo, ma anche in altri articoli che abbiamo letto, si vede come fare pochi minuti di esercizio al giorno ci aiuta a ridurre il rischio di problematiche cardiovascolari, ci aiuta a mantenere un controllo migliore della glicemia, quindi curare il diabete, ci aiuta dal punto di vista delle problematiche anche legate ai fattori di stress, problematiche di carattere psicologico, psichiatrico, quindi ci aiuta a migliorare il sonno. Quindi insomma la lista di benefici è davvero lunga. Quindi il concetto importante che vogliamo far passare, che qui anche tante volte abbiamo già ribadito, è che far qualcosa è meglio che non fare nulla, ecco.
Beh, insomma, non diciamo niente di nuovo, comunque lo ribadisce anche il medico cantonale aggiunto nel suo articolo, il dottor Federico Peter, tra l'altro. Lui dice che le persone più sedentarie partono da un rischio di mortalità molto più elevato rispetto a quelle più attive, e quindi anche un piccolo cambiamento delle proprie abitudini determina un impatto proporzionalmente importante.
Sì, perché tante volte, anche ascoltando magari gli interventi appunto dei radioascoltatori quando siamo venuti qua, è venuto fuori l'argomento della mancanza di tempo. Tante volte è un tema quello, no? Tanta gente chiaramente lavora tanto, ha impegni familiari, ci dice non saprei quando fare attività. Ecco, questo studio è un po' la risposta a queste persone, nel senso che non c'è davvero bisogno di andare tante volte in palestra, di andare a fare un'attività strutturata, come abbiamo discusso tante volte anche con Fausto, ma semplicemente modificare leggermente le proprie abitudini di vita è già qualcosa che ci dà tanti benefici, come abbiamo più spesso tante volte detto, fare le scale piuttosto che prendere l'ascensore, se si può andare a lavorare in bici, se si può andare a fare la spesa a piedi, giocare a casa con i bambini, andare a passeggio col cane, ecco, tutte attività della vita quotidiana che possono sembrare banali, ma che nell'ambito di una vita sedentaria invece ci cambiano completamente l'aspettativa.
Io ricordo subito i nostri numeri di telefono, così se volete potete intervenire, evidentemente approfittatene per fare tutte le domande del caso sia al nostro medico ortopedico che all'esperto in scienze motorie. I numeri sono lo 076 321 1113 se volete mandarci un messaggio via WhatsApp, oppure se volete chiamare, parlare proprio con loro, potete farlo allo 0848 03 0808. Fausto Simonetta, vediamo subito quindi che cos'è in concreto questo exercise snack, quindi questo spuntino di esercizio.
Sì, buongiorno a tutti coloro che ci stanno ascoltando. Allora, arriva questa filosofia, diciamo nuova filosofia, arriva da un presupposto, cioè significa che mediamente il 36% qualcosa della popolazione è inattiva. La Svizzera è leggermente più virtuosa rispetto a questi dati, è leggermente più bassa, però c'è una fascia importante di persone che non fanno assolutamente nulla. Si è studiato a livello statistico quali sono le motivazioni, come già anticipava Marco prima, che impediscono di fatto di iniziare un'attività. La prima risposta che la persona comune dà, la mancanza di tempo per impegni familiari, per problematiche di altro genere, per la cura dei figli, per il lavoro. Ecco. Quindi a questo punto si è optato, alcuni fisiologi dell'esercizio hanno cominciato a studiare non solamente per questo tipo di motivazione, ma anche per fare in modo di rendere più produttivi quelli che erano allenamenti che una volta venivano considerati veramente esageratamente lunghi. E nacquero alcune filosofie come quelle gli high intense interval training, quindi gli allenamenti intervallati a alta intensità, i protocolli Tabata, che sono tutte patrimonio ormai della filosofia dell'esercizio. Quindi la ricerca ha cominciato a concentrarsi su queste cose, quindi dei singoli piccoli momenti di esercizio, addirittura delle volte inferiori al minuto, ma svolti ad alta intensità, più volte durante l'arco della giornata. Le ricerche si sono orientate sull'effetto che potessero avere a livello di sistemi cardiaco e vascolare e metabolismo, e notarono che aumentarono la sensibilità all'insulina, quindi l'ormone che metabolizza il glucosio nel sangue, quindi molto importante per coloro i quali soffrono di diabete o hanno problemi di carattere cardiometabolico, e anche per quanto riguarda le performance a livello di aumento del consumo massimo di ossigeno. Quindi un grande affare, perché io in poco tempo riesco, come già anche lei anticipava, a massimizzare degli effetti. Però bisogna stare attenti, perché bisogna anche considerare che questi snack devono avere determinate caratteristiche ben precise. Lo studio più importante che ha sviluppato, diciamo, risultati sull'efficacia ha dato come, diciamo, linea di base sono 6 settimane di attività per 3 snack durante l'arco della giornata, dai 20 secondi al minuto svolti, come abbiamo detto, ad alta intensità, differenziandoli poi anche per categorie di persone ai quali ci si rivolge. Poi, se avremo l'opportunità, avrei anche qualche esempio concreto per poterli, diciamo, implementare da subito.
Beh, certo, poi faremo degli esempi concreti anche di esercizi da svolgere semplicemente a casa, in ufficio, all'aria aperta, proprio perché essendo degli snack che possono essere fatti in qualsiasi momento, anzi è raccomandato di farli più volte al giorno, si potrebbe anche approfittare appunto dell'ufficio, della piccola pausa che si fa, no dottore?
Assolutamente, anzi bisogna sfruttare tutti i momenti morti, diciamo così, durante la propria giornata per inserire qualche esercizio, ed è quello proprio che funziona. Ad esempio, quando, non so, anche al mattino, quando ci si lava i denti, sfruttare quel momento per fare magari qualche movimento, o quando si è in ufficio, ricordarsi di tanto in tanto di muoversi, di alzarsi e inserire durante le ore di lavoro degli snack. Un altro momento molto importante, che davvero secondo me è decisivo, dopo il pranzo, dopo la cena, ecco, uno degli errori che si fa più comunemente è quello di mangiare e poi subito dopo rilassarsi, comunque star seduti dopo pranzo. Invece,
come dicono tante, vado a spiaggiarmi sul divano.
Ecco, quello è un errore che si fa, perché è quello invece il momento in cui bisognerebbe attivare l'organismo, perché l'attivazione in quel momento, come abbiamo spiegato, stimolando quindi il rilascio di questa insulina, fa sì che comunque gli zuccheri vengano assorbiti in maniera più rapida, ecco, quindi vengano depositati meno, e quindi questo ci aiuta anche per un discorso del controllo del peso. Insomma, tutta una serie di momenti della giornata dove ecco, cercare di combattere la sedentarietà inserendo questi piccoli esercizi.
Quindi adesso che arriva la bella stagione, per esempio approfittare delle serate più piacevoli e calde per fare magari una bella passeggiata dopo aver fatto la cena e
Nei primi 20 minuti dopo la cena o il pranzo è consigliabile attivare, quindi piuttosto che sedersi di nuovo, mettersi sul divano, non so, sarebbe meglio appunto fare una passeggiata o comunque fare qualcosa che attivi il metabolismo. Ecco, questo si è visto che è una cosa che funziona molto. Quello forse è uno dei momenti chiave, decisivi proprio nella giornata.
Ecco, al di là della digestione, del metabolismo, poi quali sono i principali benefici anche per il nostro fisico, dai muscoli alle articolazioni?
Beh, possiamo, dopo magari Fausto entrerà un po' più nel dettaglio, possiamo suddividere questi esercizi in due grossi gruppi: quelli che hanno più una funzione nel migliorare l'aspetto cardiovascolare e quelli invece che hanno più la funzione nel migliorare l'aspetto muscolare. Come abbiamo più volte detto durante i nostri interventi, sono due componenti fondamentali per il benessere e per l'aspettativa di vita delle persone. Quindi appunto, se facciamo degli esercizi a più alta intensità, dove quindi la frequenza cardiaca aumenta, andiamo a migliorare lo stato appunto del cuore, dei vasi, e questo ci può dare una riduzione nel rischio di problematiche di questa natura, quindi entrando nel concreto l'ipertensione ad esempio. Quindi attivandosi, muovendosi, si ha un controllo migliore della pressione arteriosa, si ha un rischio più basso di avere problematiche quali infarti, ischemie, si ha un rischio più basso, e questo si è visto anche molto importante, di alcune problematiche tipo oncologico. Quindi alcuni tipi di cancro possono essere avere un'incidenza più bassa, possono essere contrastati con l'attivazione di questo tipo. Allo stesso tempo, oltre a fare esercizi che aumentano la frequenza cardiaca, è sempre bene fare qualche esercizio che attivi più la muscolatura. Quindi esercizi dove, più che diciamo, il fatto di muoversi in maniera rapida e intensa, fare magari qualcosa che vada a stimolare più il muscolo. E anche questo si è visto che a lungo termine aiuta molto. Ad esempio, come abbiamo detto prima, nel controllo del peso. Avere dei muscoli più attivi ci aiuta a mantenere un miglior controllo del peso, ci aiuta a livello metabolico nella gestione di problematiche anche qui endocrinologiche, come abbiamo parlato prima, ci aiuta a migliorare l'umore. Non dimentichiamoci di questo fattore, perché come sappiamo, l'attivazione, l'esercizio stimola il rilascio di queste sostanze che sono le endorfine, che ci danno una sensazione di benessere e quindi ci aiutano anche magari a vivere la giornata con più serenità e con un sorriso. Migliorano il sonno, chi ha problemi magari nell'addormentamento, si è visto che facendo queste attività, questi snack exercise, riesce a ridurre il tempo necessario per addormentarsi. Potrei fare una lista lunghissima di situazioni nelle quali davvero c'è un beneficio nel fare questa attività.
Certo, tra l'altro studi recenti sottolineano come anche a livello di prevenzione delle demenze,
certo,
praticare regolarmente un'attività fisica in età avanzata, certo, favorisce anche il ritardo, perché ormai sono patologie inevitabili, comunque Alzheimer, Parkinson e quant'altro.
Sì, e poi entrando anche nel mio mondo, anche a livello di problematiche quali l'artrosi, l'attivazione muscolare e cardiovascolare si è visto che riesce a proteggere le articolazioni maggiormente, e quindi rallenta la progressione di questi problemi. Quindi possiamo davvero entrare in qualsiasi branca della medicina e trovare un beneficio dallo snack exercise, ma in generale dall'esercizio fisico.
Certo, poi alla consulenza trattiamo regolarmente temi medici, sempre, anche lunedì abbiamo parlato di mal di schiena, recentemente di artrosi. I medici sottolineano come tante volte, quando subentra una di queste patologie, si tende a fermarsi, ad aver paura, e invece viene caldamente raccomandato l'esercizio.
È quello un po' il motivo. Negli ultimi anni è cambiato un po' l'approccio, devo dire. Adesso non sono tantissimi anni, però comunque una ventina d'anni che frequento i reparti, il mondo dell'ortopedia, della medicina, dello sport, e devo dire che rispetto all'inizio, a quando ho iniziato, oggi l'approccio è molto cambiato. Oggi il movimento, lo stimolo, l'esercizio è molto più consigliato e viene data la possibilità ai pazienti con patologie di qualsiasi natura di muoversi. Una volta magari si era molto più conservativi, si aveva molto più paura di dire al paziente vai a far palestra, muoviti, cammina, vai a ballare. Ecco, invece oggi si è visto che in effetti è il contrario, anche in situazioni acute, anche sul dolore, tante volte è proprio l'esercizio che ci aiuta a guarire. E questo secondo me è un approccio che è un po' cambiato grazie a tutti questi studi che abbiamo negli ultimi anni, tra i quali quelli che abbiamo nominato prima, che ci fanno vedere quale davvero è l'effetto dell'esercizio.
Mm-hmm. Fausto Simonetta, dal punto di vista proprio dell'allenamento, come si differenzia questo, diciamo, esercizio mordi e fuggi rispetto a una normale sessione di workout?
Allora, in realtà è una riproposizione in tempi veramente ristretti, aumentando l'intensità di quello che è un esercizio più lungo, perché deve avere, ecco, una cosa che forse...
Però forse l'intensità è aumentata per i più giovani anche le persone più âgées?
No, anche per le persone che... potrà sorprendere questa cosa, ma è un'intensità relativa, non è un'intensità assoluta, nel senso che va innanzitutto inquadrato la persona, perché sappiamo benissimo, come abbiamo già detto in diverse circostanze, che prima un'indagine da un punto di vista medico che escluda problematiche già ci pone al di fuori di questo tipo di situazioni. Secondariamente, se nulla osta, questa intensità che noi dobbiamo proporre deve essere in grado di poter essere misurata. Noi la misuriamo tante volte con dei test molto semplici, che potrebbero essere delle scale di autovalutazione che possono dire da 8 a 10 che livello di intensità io sto mantenendo secondo la mia percezione, come anche per la parte aerobica il talk test, cioè io riesco a parlare durante l'effettuazione di questo tipo di esercizio che sto facendo. Allora, se riesco a parlare, completare una frase senza interrompermi, perché l'intensità è blanda. Se invece riesco solamente a fare pochi tratti del mio dialogo con me stesso, l'intensità sarà più alta, sino a fare in maniera tale di non riuscire a pronunciare più di 2 o 3 parole. Quindi questi sono già 3 step che mi dicono se io sto facendo un esercizio con un'intensità blanda, moderata oppure molto intensa. Detto questo, ci sono delle differenze che però riguardano innanzitutto un'attivazione che devo fare, una camminata sul posto, dei piccoli accosciamenti come preriscaldamento per entrare poi in questa fase di exercise neck, all'interno del quale ci sono salite delle scale, affondi che sono degli esercizi dove io con un arto avanti e l'altro indietro mi porto verso il basso, degli accosciamenti alternati, possiamo definirli così per dare l'idea ai nostri ascoltatori magari meno esperti di questo tipologia di attività, come anche invece delle corse sul posto, delle andature e degli esercizi anche che riguardano solo, come si diceva prima, alcune parti del nostro corpo, piegamenti sulle braccia e quanto altro. Ecco, le grosse differenze sono queste che vi sono fra una tipologia di allenamento. È un allenamento, come veniva considerato una volta, con riscaldamento, parte centrale ed defaticamento, riproposto molto più intenso per più momenti della giornata, per più settimane, spalmato in questa maniera. E i risultati sono molto incoraggianti. Chi ne trae beneficio veramente maggiormente? Perché l'atleta d'élite difficilmente potrà mai rivolgersi a una cosa del genere. Però i grandi sedentari, grandi intesi come persone che non hanno mai approcciato l'attività, che hanno mille obiezioni sul perché non lo posso fare, si rendono conto che possono fare. Secondariamente, chi ha problematiche di stare sempre seduto, cioè la posizione seduta, sappiamo benissimo, sia a livello metabolico che ortopedico che cardiaco vascolare, è un problema della società, no, la nostra società evoluta, diciamo così. Quindi gli exercise next durante l'arco della giornata di lavoro, suddivisi in 3 momenti, mattina, mezzo pomeriggio e sera, potrebbero aiutare. E che chi vuole migliorare spendendo poco, perché comunque, ricordiamolo, è a costo zero una cosa di questo genere. Cioè noi veramente abbiamo di fronte un mezzo, un'arma veramente importante per incominciare a introdurre una modifica di un comportamento che poi ci porterà ad avere una qualità della vita maggiore.
Stanno arrivando numerosi messaggi, ve ne leggo una prima di ascoltare un brano musicale. Un ascoltatore ci dice: ho 78 anni, da quando è venuta a mancare mia moglie 4 anni fa ho iniziato a fare ginnastica la mattina prima di alzarmi, 20 minuti sul letto e poi 20 minuti a piedi e alla fine faccio 30 flessioni. Mi sento benissimo, sono molto più motivato per affrontare la giornata. Oggi alla consulenza stiamo parlando di quelli che io chiamerei gli esercizi mordi e fuggi. Il termine che hanno coniato negli Stati Uniti è exercise snack, quindi snack di esercizi. Sono degli allenamenti brevi in quanto a durata, però fatti più volte al giorno, cercando di introdurre comunque una certa intensità proprio per sollecitare anche il sistema cardiovascolare. Ne stiamo parlando oggi con il dottor Marco Marano, che è specialista in ortopedia e anche specialista dello sport, e con Fausto Simonetta, che è esperto in scienze motorie. Stanno arrivando già diversi messaggi, ormai lo sappiamo, che i nostri ascoltatori scrivono e ben volentieri rispondiamo. Allora, un'ascoltatrice ci dice: ho 54 anni, personalmente sono molto attiva con movimento e camminate, ma rientro nella categoria delle persone che non riesce a frequentare regolarmente una palestra per il rinforzo muscolare, tanto importante secondo i vostri interlocutori. Come fare un rinforzo muscolare efficace a casa? Quindi Fausto Simonetta.
Allora, premesso che un altro grande filone dell'attività, tra virgolette, di moda, ma non è una moda in realtà perché c'è sempre stata, l'esercizio calistenico, ovvero quello a corpo libero. Anche qui partiamo dalle basi proprio assolutamente molto semplici e semplificate per arrivare a degli skill, quindi delle abilità da atleti veramente professionisti. Quindi, rimanendo per noi comuni mortali, allora l'utilizzo di una sedia, l'utilizzo di un tappetino, l'utilizzo di alcune due bottiglie d'acqua possono far sì di fornire degli stimoli, se ben dosati, e soprattutto utilizzando delle posizioni, delle posture che rendano sfavorevole il movimento, ovvero aumentino le leve, le difficoltà, anche senza sollevare grossi carichi, si possono fare grossissime attività, che possono essere, come si dicevo, degli accusciamenti, dei piegamenti, delle trazioni utilizzando delle piccole barre che si trovano in commercio, o degli elastici. Quindi la stimolazione che noi dobbiamo dare deve essere innanzitutto globale. Dobbiamo andare a interessare i principali gruppi muscolari e deve avere una, come posso dire, una programmazione che consenta di avere un adeguato riposo. Quindi all'ascoltatrice, l'alternanza di stimoli di carattere, diciamo, aerobico, come camminate, alternati nei giorni successivi a degli stimoli locali sul muscolo locale, quindi i grossi muscoli, quindi glutei, cosce, pettorali e dorsali, potrebbe darle la ricetta giusta.
Ecco, si può utilizzare anche il corpo, quale peso, no? Quindi,
infatti, appunto, l'allenamento calistenico prevede proprio solo l'utilizzo del corpo, quindi su quello ci sono appunto tutta una serie di contributi che in rete si possono trovare, dai quali bisogna poi trarre quello che di buono c'è, perché non sempre tutto è quello che passa in rete buono e non tutto è adattabile. Prego.
No, scusa.
No, l'interessante sarebbe, come le dicevo, il fatto di avere una programmazione, cioè il fatto che non sia qualcosa di estemporaneo, cioè qualcosa che mi dia un'abitudine. E gli exercise snacks hanno dato prova di efficacia anche in questo senso, perché hanno indotto molte persone che avrebbero comunque abbandonato prima di iniziare l'idea di cominciare a rimuoversi. Poi, come abbiamo detto già anche in altre trasmissioni, no? Passato il primo momento dove veramente mi sembra, quando io devo scalare una montagna, guardo la cima, dico non ci arriverò mai, invece passo dopo passo ci arrivo, ed è esattamente un po' la filosofia che sta dietro questa serie di attività.
Ecco, uno dei trucchi che dicono proprio è quello di renderla un'abitudine, e quindi per farlo di pianificare proprio un momento della giornata in cui farlo, in maniera che quando arriva quel momento, ecco che faccio proprio la mia sessione di esercizi. Potrebbe essere, adesso invento, come il nostro ascoltatore che diceva: io come mi sveglio, scendo dal letto o addirittura inizio già nel letto e poi faccio questi esercizi. Uno potrebbe dire: lavo i denti e poi faccio l'esercizio. Insomma, ognuno avrà il suo, anche al lavoro, la pausa prima di iniziare, appena finisco. Comunque creare una routine.
Sì, deve entrare nella nostra routine quotidiana. Dobbiamo fare in modo che l'attività e fisica entri nella nostra routine, cercando di creare più momenti, come abbiamo detto, durante la giornata, nei quali attivare il nostro corpo, perché questo funziona, perché dopo è chiaro, è molto importante la costanza, ecco, non c'è possibilità di avere dei risultati se questi esercizi non vengono fatti con costanza, con continuità e con applicazione. Dobbiamo pensare che l'esercizio fisico è una cura, è una medicina. Chi ha la pressione alta, il medico gli prescrive la compressa, non è che gli dice prendila quando vuoi, prendila quando ti ricordi, gli dirà dovrai prendere tutti i giorni la tua medicina così la tua pressione sarà sotto controllo. Allo stesso modo, se noi vogliamo trarre beneficio dall'esercizio fisico, dovremmo farlo tutti i giorni, cioè è una cura medica che non ha effetti collaterali, che come abbiamo detto prima, fatta in questo modo è a costo zero, non richiede un grosso dispendio perché la si può fare a casa in qualsiasi momento o in ufficio, ed ha assolutamente lo stesso valore delle terapie mediche che noi prescriviamo per il diabete, per la pressione alta, per altre condizioni come queste. E si è visto che tanti di questi pazienti, ovviamente insomma in condizioni non severe, con l'esercizio fisico riescono addirittura tante volte a ridurre l'assunzione di farmaci. Quindi questo è anche a livello economico un concetto molto importante da dire, quindi c'è anche un risparmio a livello delle casse personali e sociali per quanto riguarda le spese mediche, ecco. Quindi insomma è davvero un mondo molto molto importante che secondo me non sempre viene sottolineato in maniera corretta, adeguata.
La nostra ascoltatrice ha fatto una premessa, diceva vi seguo sempre con molto interesse e dunque ci ha già sentito, certo. Ha fatto la domanda mirata, certo, sulla forza. Magari qualcuno non ci ha sentito la volta precedente, vogliamo rispiegare perché non basta camminare, non basta fare l'esercizio aerobico, ma bisogna anche assolutamente allenare la propria forza.
Sì, per vari fattori, diciamo, quelli più importanti possiamo dire perché il muscolo è, diciamo, l'impalcatura che sostiene il nostro corpo. Se questa impalcatura non è abbastanza forte, purtroppo fisiologicamente questo accadrà, perché negli anni, in particolare dai 40 anni in poi, fisiologicamente il nostro corpo tende a perdere muscolo. Con la perdita del muscolo andremo incontro a vari problemi, ad esempio quello più frequente sono problemi articolari, problemi tendinei, proprio perché le articolazioni, i tendini non sono più supportate adeguatamente da questa impalcatura, sono sollecitate maggiormente e questo porta ad avere dolori, porta ad avere l'artrosi, porta ad avere le degenerazioni che vediamo a livello cartilagineo. Quindi andare a lavorare sulla forza, quindi andare a lavorare sul muscolo, andare a cercare di compensare per gli ultraquarantenni a questa fisiologica perdita muscolare, ci aiuta in primis in questo senso. Poi dal punto di vista metabolico, il muscolo è una struttura attiva. A differenza del grasso, il muscolo è strutturativo. Cosa vuol dire? Che per mantenere il muscolo il nostro organismo è costretto ad attivarsi, e questo a livello metabolico è molto importante, perché questo fa sì che noi anche a riposo, se abbiamo più muscolo, abbiamo un dispendio calorico maggiore, e questo ovviamente a livello di perdita di peso, di gestione del peso, è andato determinante. Quindi il cosiddetto metabolismo basale, cioè quello che noi bruciamo stando seduti, se io ho una muscolatura maggiore sarà più alto rispetto a chi non ha muscoli, e questo nell'ambito anche del discorso della perdita di peso, ma non tanto per un discorso estetico ma per un discorso di salute, perché purtroppo il sovrappeso e l'obesità sono comunque delle condizioni patologiche, è un fattore molto importante. Quindi questi sono già due criteri fondamentali per farci capire quanto è importante la muscolatura e quanto è importante, oltre al fatto di fare attività cardiovascolare aerobica, è molto importante integrare sempre gli esercizi di forza.
Ecco, parlando di pesi, Fausto, si è detto magari si possono anche utilizzare semplicemente delle bottigliette con dell'acqua. È vero che io sono andata apposta a controllare nei supermercati attualmente dei pesini di questi piccoli colorati ginnici, davvero si può anche spendere poco, 6-8 franchi l'uno, un investimento che si può anche fare, ecco. Diamo un'informazione, come orientarsi, perché ci sono i pesi da 2, da 1, da 2, da 5 e poi oltre, però la domanda è sempre: meglio prendere un piccolo peso e fare molte ripetizioni, oppure alcuni vengono un po' tentati poi nel tempo di aumentare questo peso?
Dipende dal livello di partenza del soggetto, quindi diciamo che se il soggetto è un grande sedentario, anche senza nessun peso si potrebbe o sovrappeso comunque, il soggetto sovrappeso comunque si potrebbe tranquillamente anche farne a meno. Dal momento in cui ci si vuole attrezzare con un, diciamo, un angolo fitness, chiamiamolo così, in casa, con, come lei suggeriva, con delle cifre assolutamente modeste, utili per comprare una Swiss ball, per dire quelle palle gonfiabili, un tappetino, dei pesi da 2, 4, 6 kg se parliamo per il sesso femminile, alzando invece, arrivando fino anche 8-10 kg per il sesso maschile, si può tranquillamente fare una mini palestra in casa con veramente poco, e l'importante è ancora sapere cosa fare e come farlo. Il lavoro sulla forza lo si può esplicare in diverse maniere, come si diceva prima, è fondamentale, condivido appieno quanto è stato detto, perché non solamente c'è un discorso, appunto l'accento era sul discorso metabolico, ma anche sul discorso preventivo delle problematiche a livello articolare e prevenzione anche dei infortuni, perché una caduta in una persona soprattutto con un ridotto livello di forza può essere un grosso problema, con i relativi costi sociali e anche personali per il soggetto stesso. Quindi diciamo che questi snack e queste attività possono essere svolte veramente spendendo veramente poco, per ricrearsi quello che è comunque un angolo, sia a livello di tempo nella nostra routine giornaliera e settimanale. Teniamo conto che le scale ce le abbiamo tutte, ad esempio uno studio è stato svolto che misurava la capacità cardiorespiratoria per chi svolgeva questi exercise snack utilizzando solamente degli scalini, quindi utilizzando una semplice rampa di scale dai 20 secondi ad un minuto 3 volte al giorno per 6 settimane ci sono stati dei miglioramenti significativi dal punto di vista cardiorespiratorio. Quindi su un numero migliaia di soggetti, questo studio è stato sviluppato per anni, quindi va oltre la moda tutto questo discorso, deve diventare veramente qualcosa che di politica sanitaria, potrei, se posso permettermi il termine.
Stanno arrivando numerosi messaggi, li leggiamo tra pochissimo, prima Irem. E noi torniamo in studio con i nostri ospiti di oggi, che sono Marco Marano, specialista in chirurgia ortopedica e medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è esperto in scienze motorie. Stiamo parlando di esercizi mordi e fuggi, quelli che in inglese vengono chiamati gli exercise snack, quindi pillole di esercizi, snack di esercizi. Sono diciamo una piccola rivoluzione, se per caso non avete seguito tutta la puntata, soprattutto per le persone estremamente sedentarie, magari cominciare a reiscriversi in palestra, a fare un'attività intensa, farlo per una lunga durata, è un po' difficile. Studi hanno dimostrato che se più volte al giorno si fanno delle piccole, delle brevi sessioni con degli esercizi mirati ad alta intensità, i benefici sono enormi. Rispondiamo anche alle domande dei nostri ascoltatori. Qualcuno ci chiede: ho le ginocchia che scricchiolano senza dolore, posso comunque fare qualcosa?
Sicuramente sì, è chiaro che dopo andrebbe fatta una diagnosi, però come dico quasi sempre ai miei pazienti, lo sport fa bene per tutti, non c'è nessun individuo che non è in grado, non ha diciamo un'indicazione a fare dell'attività fisica, quindi non c'è una condizione tale da poter determinare una prescrizione a non fare esercizio, ecco.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: sono una donna 57enne, da qualche tempo sento dolore alla schiena, soprattutto nella zona lombare, specialmente quando mi alzo, ad esempio dal divano, dalla sedia, quando sono rimasta seduta anche solo una mezz'oretta, poi anche dal letto alla mattina non ho un fastidio comunque così insistente. Chiede se ha qualche esercizio specifico da consigliare.
Allora, appunto, aggiungiamo una premessa. Premesso che questa persona abbia un dolore, diciamo così, che non abbia dietro altre componenti, altre problematiche.
Molto ecco, tra l'altro, scusa, ci dice che anche il morbo di Freiburg e che usa dei plantari, li tiene 5-6 ore al giorno.
Ma allora, in questo caso, normalmente, parlo a livello preventivo, quindi a livello preventivo una grossa attenzione dovrebbe essere posta sullo sviluppo della muscolatura addominale profonda, ovvero quella che sostiene la nostra colonna, perché lavorando con quello che viene chiamato il core, come usando un'anglofonia, quindi l'utilizzo di esercizi che sviluppino sia la muscolatura addominale profonda che quanto riguarda i glutei, tutta la muscolatura dell'anca, possono fare da sostegno efficace, consentendo a questa persona di poter svolgere delle attività. È chiaro che deve essere tutto molto calibrato e partire da un livello molto, molto base, quindi capacità di attivazione dei muscoli stessi, per poi progredire.
Ci chiedono anche se la camminata con bastoncini in salita a passo abbastanza sostenuto può comunque rientrare nel rinforzo muscolare.
La camminata nordica, penso si riferisca al Nordic Walk, sicuramente è stato studiato perché ha dalla sua il fatto di poter utilizzare gran parte della muscolatura corporea, quindi possiamo dire che è un lavoro di rinforzo, di tonificazione più che altro lo definirei, perché il lavoro di rinforzo forse è più un lavoro legato all'utilizzo di sovraccarichi di una certa importanza, mentre invece questo è ottimo come lavoro di rinforzo, è un lavoro total body, quindi tutto il corpo, un consumo calorico molto maggiore anche della corsa. Ed è, secondo me, da poter consigliare a tantissime fasce della popolazione, perché oltre ad avere quattro appoggi, quindi avere oltretutto i due bastoncini, consente di scaricare il peso sia dalle articolazioni, quale ginocchio, e anche dalla colonna vertebrale, lavorando anche molto bene sulla postura, non va dimenticato.
Ecco, ci chiedono proprio se anche per chi soffre di mal di schiena, in particolare alle cervicali, va bene camminare in salita.
Allora, oltre il 5% di pendenza si ha biomeccanicamente, insomma, nel senso studiando un po' quella meccanica della camminata umana, oltre il 5% di pendenza, quindi con un tapis roulant lo possiamo fare tranquillamente perché imposti questa pendenza ed è una leggera pendenza, il mio corpo per poter mantenere una stabilità e per poter proseguire in quello che è il suo lavoro deve inclinarsi leggermente avanti. Inclinandosi leggermente avanti si ha tutta una serie di contrazioni che vanno sulla parte bassa della colonna vertebrale sino ad arrivare anche a livello cervicale. In sé per sé non è un grosso problema, dipende questo problema a livello cervicale cosa ha dietro, quindi fermo restando che è tra virgolette banale, quindi che è un problema muscolo tensivo solamente a livello muscolare, sicuramente potrebbe essere anche consigliabile.
Allora, abbiamo anche la testimonianza di un'ascoltatrice che ci dice, dopo aver sofferto per diverso tempo ad un ginocchio, si è decisa per un controllo, ha scoperto di avere menisco sfilacciato e consumo da una parte della cartilagine. Dopo aver fatto fisioterapia per rafforzare i muscoli, dice, con pochi esercizi specifici per un tempo di 15 minuti, un giorno sì e un giorno no, ecco che non zoppico più, ho potuto riprendere a fare lo sport. Questo è una classica terapia
conservativa di quello che abbiamo detto.
Esattamente.
Forse quello che volevo sottolineare è questo, che forse questo è interessante, chiaramente noi ci stiamo rivolgendo con gli exercise snack a una fetta di pazienti che sono altamente sedentari o completamente sedentari. Esiste un'altra categoria di soggetti che vengono chiamati gli atleti sedentari, che sono quelle persone che comunque rispettano magari le indicazioni che possono essere quelle anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, cioè che fanno 75-150 minuti di allenamento alla settimana intenso, che però per il resto della giornata sono sedentari, cioè persone che magari durante il giorno non arrivano a 2000 passi al giorno, non hanno una quotidianità attiva, ecco. Questi esercizi sono destinati anche a loro, perché sicuramente va molto bene seguire anche le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, però bisogna anche durante il giorno cercare di fare qualcosa per mantenersi attivi, e quindi le snack exercises possono aiutare anche loro.
Un'altra ascoltatrice ci manda un'altra testimonianza, dice: conosco una signora di 101 anni che ha fatto ginnastica tutta la vita, essendo anche monitrice, è davvero in gamba tuttora a casa propria ed è un grande esempio. Invece Filippo ci dice: io ho 60 anni, ogni mattina mi alzo dal letto, sono tutto un dolore, soprattutto mi fanno male le articolazioni, che cosa posso fare? Un po' di specifico.
Allora, ribadisco, un inquadramento diagnostico prima cosa per escludere che ci siano altre problematiche dietro. Dal momento in cui c'è un nulla osta a proseguire, potremmo fare qualche esempio. Allora, innanzitutto dei piccoli esercizi di mobilizzazione già a letto, quindi a raccogliere le ginocchia al petto alternate, il movimento delle braccia, movimenti di rotazione sia a livello dorsale per arrivare al seduto. Questa è una sorta di piccolo riscaldamento che possiamo già attuare. Una volta in piedi, fare delle piccole camminate sul posto in appoggio per cominciare a dare il segnale di partenza al nostro sistema. Poi, volendo fare degli esempi ancora più concreti, quindi, perché noi abbiamo parlato di questi exercise next, ma concretamente cosa potremmo fare per dire una persona, ipotizziamo un livello base per dove per partire a praticarli questi exercise next? Potrebbero essere 3 al giorno, di un minuto ciascuno, e potrebbe essere il mattino, per rispondere anche al nostro ascoltatore, 30 secondi di squat. Squat cosa vuol dire? Degli accosciamenti, quindi come per sedersi e rialzarsi, abbastanza lenti, e una 30 secondi di marcia molto veloce sul posto. Questo già potrebbe essere già un primo snack che io posso mettere in atto. Nel pomeriggio potrebbe essere l'utilizzo delle scale, magari un minuto di salita delle scale abbastanza sostenuta, quindi ricordiamoci quando parlavo del talk test, se riesco a parlare o no durante, giusto per parametrare quello che sto facendo. In serata si potrebbe fare invece dei piccoli balzi sul posto, 30 secondi di balzi sul posto, come anche 30 secondi di esercizi addominali, quindi di tenuta, i famosi plank, quando io sono sdraiato appoggiando i gomiti e le ginocchia. Questo già potrebbe essere un livello base dal quale partire. Come vedete, tempo totale meno di 5 minuti al giorno, per benefici molto importanti, giusto per dare anche ai nostri ascoltatori degli esempi concreti.
Abbiamo invece un'ascoltatrice che ci chiede se va bene praticare l'acqua gym.
Allora, l'acqua gym è molto in voga e sono parecchi anni che è rientrata nel novero dei palinsesti delle attività di fitness. È molto interessante perché sfrutta i benefici della resistenza dell'acqua, che è molto molto maggiore rispetto a quella dell'aria, come tutti noi possiamo intuire, e unisce anche il fatto che si crea una situazione di microgravità. Cosa vuol dire? Non è l'impatto gravitazionario che tutti noi abbiamo sulla Terra. Quindi è un'attività che erroneamente tante volte viene considerata soft, ma in realtà non è così, perché sappiamo tutti benissimo che aumentando la velocità della gestualità dei gesti che ho in acqua aumento proporzionalmente al quadrato la resistenza, quindi è sicuramente molto molto interessante, oltretutto è divertente, è di gruppo, è coinvolgente, c'è la musica, va tenuto in considerazione che comunque ha un suo impatto, e chi comincia da sedentario con l'acqua gym lo sa, perché i giorni successivi poi dopo se ne rende conto.
Beh, in fondo adesso che arriva la bella stagione, vabbè, non manca ancora un pochettino, però in previsione della bella stagione si potrebbe fare anche un pochettino di acqua gym da soli, anche semplicemente entrare con l'acqua fino alle spalle e poi camminare avanti e indietro facendo bene il gesto, il movimento, eh. A volte basta quello.
Sicuramente l'utilizzo della camminata in acqua aumenta proporzionalmente il dispendio calorico. Teniamo conto anche del fatto della termoregolazione. Bastasse soltanto il fatto che io devo tenere la mia temperatura corporea in un ambiente più fresco, e quindi chiaramente si avrebbe anche un consumo calorico maggiore. Tutta la gestualità, diciamo così, che io posso fare a terra, la posso fare sicuramente in acqua, a patto comunque di avere una situazione nella quale io posso condurre i miei gesti nella maniera più appropriata e corretta, e partendo con progressività, questo sì.
Beh, poi senza peso, dottore, chiaramente possono farlo davvero tutti, certo. Anche chi ha delle piccole patologie.
Come è stato detto, il fatto di farlo in acqua riduce il carico sulle articolazioni, e questo è qualcosa che, ad esempio, in chi ha problematiche come la signora che aveva scritto prima, articolari, di artrosi, di cartilagini degenerate, sicuramente è qualcosa che aiuta, riducendo l'impatto si avranno molti meno dolori. E l'altra cosa che volevo dire in riguardo a questi studi è che è molto interessante, che lo spunto da questi studi viene dallo studio di alcune popolazioni dove l'aspettativa di vita è più lunga. In particolare si è visto che i posti dove si vive di più sono una regione del Giappone e la Sardegna in Italia, e questi studiosi sono partiti andando proprio a capire quali erano le caratteristiche che mettevano in comune queste due popolazioni, ed è venuto fuori che si tratta di due popolazioni dove la gente è molto attiva, dove la gente utilizza molto poco le automobili, dove si muove ancora tanto a piedi, tanto in bici, dove si lavora tanto ancora in giardino, dove magari si fanno tanti lavori anche a casa, pulizie così, in maniera molto attiva, si sta tanto con i bambini. Ecco, si è visto che tante di queste caratteristiche che erano comuni a queste due popolazioni erano alla base del fatto che questi popoli vivessero tanto, tanto in più rispetto agli altri, e da qui è nata un po' l'idea di fare questi exercise snack.
Rino ci chiede: ma se arrivo a 50 anni ho praticamente perso tutti i muscoli, riesco ancora a recuperarli?
Assolutamente sì, non è mai troppo tardi, questo è un messaggio che deve passare assolutamente, non esiste un'età limite all'interno della quale io non possa fare niente. L'importante è che stimoli do, perché chiaramente una persona decondizionata che ha perso, citiamo quello che dice il nostro ascoltatore, tutti i muscoli, deve partire soppesando adeguatamente quelle che sono i suoi stimoli. L'idea potrebbe essere farsi seguire da un personal trainer inizialmente per qualche sessione iniziale in modo da evitare altre problematiche. Poi del resto mi rendo conto bisogna fare un po' di fatica, nel senso perché tutto nella vita come la salute bisogna meritarsi tutto.
Beh, come detto prima, comunque questo tipo di allenamento è pensato proprio per chi è diventato molto sedentario, quindi possa trovare una bella motivazione con piccole sessioni anche brevi. Concludendo, dottore, c'è invece qualcosa che non va fatto?
Beh, allora, sicuramente prima di iniziare qualsiasi tipo di attività è bene essere sicuri che si stia bene, ecco, quindi sicuramente una valutazione globale dal curante, dal medico dello sport va fatta, soprattutto nel momento in cui parliamo di un'attivazione cardiovascolare, parliamo di attivazioni intense, quindi dove la frequenza cardiaca, dove il cuore viene stimolato tanto. Il mio consiglio, poi a maggior ragione se consideriamo la fascia di età più age, come abbiamo detto prima, è bene sempre fare una valutazione antecedente col medico per essere tranquilli di non avere problematiche di quel tipo. Una volta che ci siamo assicurati di non essere in quella fascia di pazienti, si può andare via a cuor leggero e prendere tutti i benefici dall'esercizio fisico.
Grazie mille, dottor Marco Marano, grazie Fausto Simonetta per essere stati anche oggi con noi e aver risposto a tutte le domande dei nostri ascoltatori. La promessa è ci ritroviamo presto. Noi invece, se volete, ci ritroviamo domani. Buon pomeriggio.